due mondi.
Una perla
e due mondi.
Una pizza?
È normale, la terra ci
fantascienza.
E non è non è un film di fantascienza. Parleremo di una terra e di due mondi.
Una terra e due mondi.
Una terra e due mondi.
Okay.
Ok,
una terra e due mondi. Sto cercando una definizione.
In effetti, ci sono ci vuole. Il mondo come ragioniamo, il mondo come
ragioniamo.
Ok, ha un titolo?
Un titolo? Una terra e due mondi.
Una terra e due mondi. Con un cielo lo sentiamo.
Ok, prendiamo prima in Matteo capitolo 5. Il libro che, i due libri che usciranno saranno, il primo libro sarà il libro delle beatitudini.
Amen.
Il secondo?
Un libro che sta avendo un libro quasi di 200 pagine.
Il secondo libro?
È un po' bagnato perché è sudato.
Guarda, ma quello che
e l'altro, l'altro libro è sulla paura.
Quello è un'altra cosa. Ah, quello è un'altra cosa sulla paura. A novembre.
Poi uscirà il terzo libro e il quarto, usciranno altri due libri per Infuocati per Dio a novembre.
E tu felicidì?
La felicidì lo stesso.
Amen.
E in Matteo al capitolo 5, abbassa la luminosità perché sennò non ci arriviamo com'è. Da sopra verso sotto due volte. Ce l'hai fatta? Da sopra verso sotto.
Mi fa uscire il corso.
Lo faccio io.
Da sopra verso sotto.
Io non
sono una pagina.
Da sopra verso sotto.
No, dico.
Scusate, scusate un attimo. Aspetta.
Lo devi fare da sopra.
Ecco. Riesci a vedere? Ecco qua.
Matteo 5, dai.
Salutiamo Enza che è a casa che ci sta.
Ciao Enza! Cerca di farlo velocemente, Enza. Abbiamo bisogno di te e di Andrea. Matteo 5, il versetto 5, Gesù dà una beatitudine. E la beatitudine è beati
i
mansueti, perché?
Di loro
erediteranno la terra. La terra, questo verso è stato preso, vi ricordate da dove? Vediamo se ve lo ricordate.
Il
Salmo
37.
Salmo 37. Il versetto 11 dice così: ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Però molto spesso quando noi pensiamo che i mansueti erediteranno la terra, pensiamo chiaramente al paradiso, alla terra, pensiamo al cielo, no? Ma se fosse stato il cielo, Gesù avrebbe detto beati i mansueti perché erediteranno
il cielo. Bello.
Ma l'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per la terra. Non voglio svelarvi troppo perché sennò poi non vi comprate il libro. No, ma voglio darvi delle cose molto importanti, delle definizioni molto importanti per quanto riguarda la terra e per quanto riguarda il mondo. Se andiamo a leggere un attimo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, dice così al versetto 18: se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Quando Gesù parla del mondo in maniera particolare, di che cosa sta parlando? Quando parla della terra in maniera particolare, di cosa sta parlando? Ora, se noi non comprendiamo la differenza tra queste due parole, che esprimono due concetti totalmente diversi, noi avremo un problema, nel senso che avremo problemi di interpretazione quando leggiamo la scrittura. Ad esempio, vi faccio notare qua qualcosa in Giovanni 15. Giovanni qua, Gesù in questo passaggio di Giovanni, dal verso 18 in poi, parla ad esempio di odio, no? Il mondo mi odia. Al versetto 20 parla di persecuzione, il mondo vi perseguiterà, ok? Parla di qualcosa che accade nella vita di coloro che credono, Giovanni 15. E noi pensiamo che quando Gesù sta parlando del mondo in maniera particolare, Gesù sta parlando delle persone. Ok? Gesù sta parlando di odio, Gesù sta parlando di persecuzione, Gesù sta parlando di cose molto pesanti. Ok? Ora io vi chiedo, quando leggiamo i Vangeli, chi erano le persone che odiavano Gesù e perseguitavano Gesù? Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori. Mai. In Luca 15 è scritto che i farisei lo attaccavano e lo giudicavano dicendo: costui accoglie i peccatori e i pubblicani e addirittura mangia con loro. Ora, quando si dice, a volte abbiamo sentito dire per tanti anni, e insegnare su questo argomento, il mondo, come per dire tutto ciò che è al di fuori di questa comunità,
è peccato.
Il mondo non deve entrare nella Chiesa, ok? Come per dire tutto ciò che è all'esterno non deve entrare qua dentro, ok? Il problema fondamentale è che abbiamo associato il mondo al luogo o alle persone. Ad esempio, non frequentare le persone
del mondo,
non ascoltare la musica del mondo, non frequentare i locali del mondo. Perché? Perché se no ti
contamini.
Ora, guardate un attimo il versetto 25, perché nel verso 25 Gesù spiega esattamente che cosa è il mondo. Voglio rileggere un attimo dal versetto 23. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa, ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Di quale mondo sta parlando Gesù? Gesù sta parlando del mondo religioso.
Dei farisei.
Ok? non sta parlando esclusivamente di una categoria di persone, ed è questo importante, il motivo, cioè stasera voglio definire questo, che cosa è il mondo. Quando noi andiamo a nel testo greco ci rendiamo conto del significato di questa parola. La parola mondo nel greco è cosmos, da cui deriva anche la nostra parola cosmo, e tutto ciò, ve lo leggo testualmente perché così non rischio di sbagliare. La parola cosmos è tutto ciò che riguarda l'astronomia, le stelle, il cielo, le galassie, che include lo studio delle galassie e degli astri. Ma in realtà la parola cosmos nel testo greco ha un significato ancora più profondo. I tre significati principali di questa parola è autorità di governo, sistema di controllo, potenza attraverso l'influenza. Quando Gesù parla e dice la parola mondo, sta parlando del sistema, di un'autorità di governo, e sta parlando di potenza attraverso l'influenza. Quando Gesù invece parla della terra, la terra in greco è geos, da cui deriva la nostra parola geo, o geo, scusate, ge o geo, da cui viene la nostra parola geo, e rappresenta letteralmente la terra fisica. Parla del suolo, parla del pianeta Terra, ok? Quando parla della Terra, sta parlando di una Terra, ma quando parla del mondo, parla di due sistemi di autorità, di due autorità di governo. C'è una Terra, ma ci sono due mondi. La terra è neutrale. Per fare un esempio, se noi estraiamo un pezzo di ferro dalla terra, dal sottosuolo, grezzo, noi possiamo forgiare quel ferro e farne ciò che desideriamo. Facciamo il caso che ne traiamo fuori un pezzo di ferro grezzo e forgiamo un coltello. Il coltello di per sé è neutro, lo puoi utilizzare per sbucciare un frutto e dare da mangiare, o lo puoi utilizzare per uccidere. Il coltello è uno, ma il sistema di controllo dipende da chi lo usa. Ora, Gesù ha parlato tante volte del fatto che ci sono due regni. No? Quando si parla di due mondi, si parla di due sistemi di controllo, si parla di due regni. Voglio farvelo vedere, guardate qui in Marco al capitolo 3. Versetto 20. Marco 3 verso 20. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano: egli è fuori di sé. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Beelzebub, scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli a sé, disse loro in parabola: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Guardate in Luca, capitolo 11. stesso episodio ma con parole diverse. Versetto 17, Luca 11:17. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni casa divisa contro se stessa crolla. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come può durare il suo regno? O che voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebub? Ora, se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebub, per mezzo di chi li scaccio nei vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Versetto 21. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni sono al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Non esiste un territorio neutrale. La terra è il suolo, ma le persone devono schierarsi in un modo o in un altro. E le persone vengono usate o per un regno o per l'altro regno. Andate per tutto il
mondo,
non per tutta la terra.
Il mondo, tutto il mondo.
Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo
ad ogni
credo. Andare proprio là, no?
Quando si parla del mondo, Gesù non sta parlando di andare in ogni nazione. Gesù sta dicendo di essere influenti nel mondo in cui ti trovi. E quando parla del mondo non sta parlando in termini geografici, ma sta parlando del luogo della tua influenza. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. La predicazione del Vangelo deve avere un'influenza sul territorio nel quale Dio ti ha messo. Non c'è dubbio che ci sono persone che sono chiamate a viaggiare, persone che sono chiamate a lasciare tutto e andare da un'altra parte. Se Dio li chiama, non stiamo assolutamente mettendo in discussione una cosa del genere. Ma il concetto fondamentale è che noi abbiamo sempre pensato che andare per tutto il mondo significa andare fino all'estremità della terra. Il che è un concetto che esiste anche nella scrittura, quando Gesù ad esempio ha detto: voi riceverete potenza e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della
terra.
Lui qua stava dicendo che il Vangelo doveva arrivare in un modo o in un altro all'estremità della terra. Ma quando Gesù dà il mandato e dice andate per tutto il mondo, la parola mondo in quel momento specifico rappresenta il sistema. Dio ti chiama a predicare il Vangelo nel luogo dove lui ti ha messo, dove lui ti ha posto, e influenzare quel territorio ed ereditare quel territorio. Andate per tutto il
mondo
e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questa parola creatura può essere anche tradotta in un altro modo, detto dagli esperti greci, da chi ha studiato molto più di me su questo argomento. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni cosa che è stato creato.
Negli animali,
tutto ciò che è stato creato non sono soltanto gli uomini. Questo parla dell'influenza che il Vangelo deve avere sulla terra e su ogni cosa che ci circonda. Ecco perché la terra aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Cioè, la terra non aspetta che i figli di Dio se muoiono. La terra non aspetta con bramosia il rapimento.
Bellissimo.
La terra aspetta con bramosia la manifestazione, la parola manifestazione, apocalipsis, che significa il rivelare di qualcosa. Addirittura la parola apocalipsis significa lo schiudersi di qualcosa, qualcosa come le uova che si chiama, parla di una nuova vita che sta per iniziare. Luca 19, guardate qua, Luca 19, non voglio fare troppo, Luca,
sì.
Luca,
qua sono.
Capito?
No, Luca 19,
è
diverso.
Ah, no, quella è Laura. Sì, a casa di Luca, quello lì è casa di Luca.
Casa di Luca. Però scusa, ma prima di, lo ripeti, quello là, creatore,
c'è nel libro.
Quale libro?
Quando Gesù dice andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, in realtà nel testo greco dovrebbe essere anche tradotto, o potrebbe anche essere tradotto, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutto ciò che è stato creato. E qua parla non dell'andare per le strade con la chitarra distribuendo volantini, che per carità ci sta e va bene, non c'è nessun problema, è nobile ed è meraviglioso, ma non è semplicemente quello. È avere influenza nel luogo dove Dio ti ha messo, dove tu influenzi non solo le persone, ma anche tutto ciò che le persone hanno creato.
Il re,
ascolta, in Luca 19 quando parla di Zaccheo, Luca 19 versetto, vabbè, conosciamo la storia di Zaccheo, no? La conosciamo tutti quanti. E dice qua al versetto 5. Quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. La gente non è mai. La gente non è mai contenta, avrà sempre qualcosa. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato, se pastore c'ero, mangia no, se, no, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E garantisco che un pubblicano non esiste che dava, restituire soldi, neanche che dava in più. Quindi se lo faceva veramente, Dio aveva toccato il suo cuore, quindi non esiste il se, lo aveva fatto, e per questo è il motivo per il quale si arricchivano le spalle dei loro concittadini. Versetto 9, Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Attenzione al versetto 10, perché è stato interpretato a volte male, poiché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare. Non andate velocemente sulla parola ciò, non colui, no, non le persone,
ciò, tutto
ciò,
infatti
è molto importante,
infatti
ciò non è personale,
no, parla di tutto,
è impersonale,
di tutto.
Ciò è impersonale, non sta parlando solo delle persone,
infatti bellissimo.
E voglio che vedete qua che il contesto è puramente economico. Gesù è venuto non solo per salvare Zaccheo, ma per salvare tutte le persone che Zaccheo avevano, tutte le persone che Zaccheo aveva derubato. Si parla di restituzione, ok? Il concetto del giubileo, il concetto della redenzione ha a che fare con un ritornare in possesso di ciò che ti è stato rubato. Non è semplicemente un qualcosa, la pace nel cuore, la gioia, quella è la base, non mi fraintendete, assolutamente quella è la base, cioè la restaurazione del regno di Dio ha a che fare con un'opera meravigliosa interna nella vita di ogni singolo essere umano, ma dall'interno poi passa all'esterno, dal cuore passa all'anima, dall'anima passa al fisico passa ai sacchetti. Ciò significa che ogni cosa che ti riguarda è importante. Non stiamo dando più valore a qualcosa, ma stiamo dando valore a ogni cosa. Io sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cos'era perduto qui? La priorità sono le persone, non c'è dubbio che la priorità sono le persone. Ma non sono soltanto le creature, ma tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che serve per benedire la tua vita.
Tutto ciò che Adamo aveva perso.
Infatti.
Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio nella vita delle persone. E questo regno funziona dentro di te e fuori di te. Quando Gesù dice beati i poveri in spirito, non sta parlando di una povertà economica, sta parlando di una povertà spirituale e sta dicendo una cosa: le beatitudini non sono legate alla condizione attuale della persona, la beatitudine è legata a ciò che sta per accadere. Beati i poveri in spirito, perché? Perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi che vi rendete conto della vostra povertà spirituale. Beati voi che vi rendete conto che siete stati impoveriti e portati in bancarotta dalla disobbedienza di Adamo. Ma beati voi perché il regno di Dio è venuto per restaurare la vostra vita in tutto quello che è stato demolito. Ed è questo il concetto del regno di Dio, una terra e due mondi, due regni che continuamente sono in contrapposizione. E questa, la parola mondo significa letteralmente, come abbiamo detto, la parola mondo significa autorità di governo. Gesù è venuto a restaurare, a ristabilire l'autorità non di Dio, ma a restituire, a restaurare l'autorità dei figli di Dio.
Che siamo noi.
Siamo noi? Poi dice sistema di controllo, poi parla di potenza attraverso l'influenza. Il Signore desidera che tu sia influente nel posto in cui vivi, nel tuo mondo. Cioè, sento che il Signore mi sta mandando in Africa. Amen. Non è questo il problema. Se il Signore ti manderà in Africa, tu sarai influente lì. Ma quello non è il mondo, quella è la terra. Il mondo è dove tu operi, dove tu lavori, dove tu svolgi la tua vita. Una terra che è neutrale, che è influenzata da un mondo spirituale. Ecco che noi possiamo comprendere quando Gesù dice voi siete nel mondo ma non siete del mondo, non parla della terra. È vero, Signore, noi non apparteniamo al mondo, recoglimi il prima possibile.
Anche perché dice noi siamo nel mondo, non dice che siamo nel mondo.
Gesù non dice voi siete nella terra ma non appartenete alla terra. Perché Salmo 24, il versetto 1, all'Eterno appartiene la terra
e
tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti.
E a breve c'è anche la canzone. senso.
Tante contaminazioni che negli anni passati.
Ecco perché non dovremmo mai e poi mai desiderare di lasciare la terra, ma dovremmo anzi desiderare di renderla un posto migliore.
Amen.
Ecco perché Gesù dice i mansueti erediteranno la terra. Quando leggerete questo studio sulla mansuetudine è veramente molto bello, molto bello, perché ha a che fare con lo scoprire il motivo per il quale viviamo. Perché Dio ci ha messo a camminare? Perché siamo nati qui? Perché dobbiamo vivere qui?
Grazie Signore.
Perché Dio non vuole che noi scappiamo? Quante persone hanno lasciato la nostra terra impoverendola? Non le sto giudicando, ci mancherebbe altro. Però comprendete anche che se avessimo avuto degli insegnamenti migliori, non c'è dubbio che avremmo potuto vivere una vita diversa, non come delle vittime pronte a scappare, ma come dei re pronti a governare, pronti a regnare. Cioè, Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi, come vuoi che io possa influenzare questa terra? Perché ormai il tuo regno ho scoperto che è dentro di me.
Amen.
Ho scoperto che il tuo regno è che niente, nessuna cosa potrà abbattermi. Niente, nessuna cosa mi potrà distruggere. Niente, nessuna cosa. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Non ha senso se noi leggiamo questa parola pensando al mondo come terra.
Appunto.
Comprendete? Io ho vinto il sistema di questa terra. Io ho vinto l'autorità. Io ho vinto perché sto governando e ho governato con il regno di Dio. Ho fatto in modo che il sistema che controlla questa terra andasse distrutto totalmente. Io ho vinto il sistema di questo mondo. E chi crede in me e fa quello che io gli dico di fare, vincerà. Ricordate quando Gesù dice: ecco che arriva il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Lui non è il principe della terra, non parlando di Satana. Vedete, Gesù non lo chiama mai il re,
infatti,
perché Gesù è il re. Principe,
che non esistono due re,
infatti
esiste solo uno,
con un regno.
Lui è il principe,
in basso sotto.
E dovremmo spiegare questo concetto, certo, perché è straordinario, è un concetto talmente profondo e meraviglioso, no? Perché in realtà Gesù in quel momento sta parlando da uomo, non da Dio, ma come uomo Gesù è il re, non come Dio,
infatti.
E in realtà non ci possono essere due re. Dio, il Padre, è il re di ogni cosa. E in realtà non ci possono essere... Il figlio non può essere re finché il Padre è in vita.
Questo è il figlio da uomo.
Quindi non ci può... Cioè non può essere mai il figlio, perché il re, cioè il Dio è eterno, non è che muore.
Esatto. Ma c'è un concetto legale per il quale Gesù è il re.
Infatti.
C'è solo un modo come il figlio, che è il principe,
di dall'eredità in
può
vita,
diventare re, mentre il padre è ancora in vita.
Che gli ha dato l'eredità.
Ma
gerarchia
non va.
C'è soltanto un modo. Quando il re, il padre, estende il suo regno in una colonia distante. Il regno proiettato su un altro suolo, su un'altra terra. Ecco perché il re, il padre, è nei cieli, ma sulla terra, dove lui ha esteso il suo regno, il figlio può essere anche re.
Infatti, è bellissimo, straordinario.
Perché il figlio rappresenta il padre e la terra rappresenta il cielo. Ed ecco perché i figli non dovremmo mai desiderare di lasciare il proprio regno, ma avere il desiderio anche di cambiare e di renderlo un posto migliore. E concludo con queste parole: forse per questo motivo che Gesù ha detto: voi siete il sale
della terra,
della terra.
È la luce del
è
mondo.
La luce del mondo.
Angeli, sacerdoti e re.
No, però ho fatto distinzione, prima ha detto terra, questo voleva dire lui.
Nel
senso mondo.
Nel senso che siamo in un modo o in un altro responsabili
di entrambe le
non di chiuderci all'interno di noi.
Ma
anche se è importante spendere tempo insieme, avere formazione, eccetera, eccetera, che questo è importante, stare insieme, è importante, è veramente,
cioè, ne fa anche parte.
Lo scopo
principale è quello
dello stare insieme, non è stare insieme.
Appunto.
Lo scopo delle riunioni, dello stare insieme, lo scopo della comunità è di permettere ai figli di dare sapore alla terra e di essere luce nel sistema.
Bellissimo.
Ieri ho portato più o meno un paragone del genere, parlando con... perché noi Gesù è stato l'esempio. Gesù ha vinto non da Dio, ma ha vinto da uomo. Da uomo. E lui è stato l'esempio. Noi dobbiamo prendere, diciamo, com'è, le sue sembianze e dare esempio
ai figli.
Dobbiamo portare, diciamo, l'esempio, è tutta una catena. Se io mi comporto male, i figli si comportano male. Invece no, dobbiamo essere l'esempio di Dio, di Gesù, l'esempio che ha dato Lui da uomo e non da Dio, perché ha vinto il mondo, l'ha vinto da uomo, Signore. Cioè, ieri ho parlato di questo qua. Noi dobbiamo essere l'esempio.
Nessuno.
La Chiesa,
la Chiesa.
Il Salmo 24 dice: all'Eterno appartiene
la terra.
Il versetto 1.
Salmo 24.
L'Eterno appartiene alla terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. E tutti gli abitanti del pianeta, tutti, nessuno escluso, appartengono a Dio. Tutti gli abitanti del pianeta appartengono a Lui. Ed ecco che Gesù è venuto a riprendere la legittima proprietà. Gesù è venuto a reclamare la legittima proprietà. Quindi dobbiamo semplicemente decidere attraverso quale mondo
dobbiamo
influenzare la terra. Ognuno di noi ha una responsabilità, ognuno di noi ha un compito, ognuno di noi deve decidere giornalmente come poter influenzare. E questo ci dà un grande coraggio per poter decidere, per poter esprimere, per poter comprendere anche qual è lo scopo della nostra vita. Sono persone che si sentono perse senza una comunità, che sembra che non abbiano più alcuno scopo di vivere. Questo perché credo che negli anni ci è stato insegnato, ci è stato iniettato un principio che non possiamo essere ciò che dovremmo essere senza un locale. Ok? Lo ripeto, è importante avere un locale, è importante stare insieme ed è bellissimo avere momenti di aggregazione, momenti di dove si sta insieme. Ma se la nostra fede, se la nostra influenza sulla terra dipende da quello, noi non l'abbiamo compreso, perché quando noi andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, che è è il libro che parla della nascita, non delle comunità, della nascita della Chiesa. E ci rendiamo conto di quanto sono stati influenti sul globo, sul pianeta Terra, comprendiamo che non lo hanno fatto attraverso le riunioni, ma attraverso uno stile di vita dinamico, dove erano veramente sale della terra e luce del mondo, dove ovunque andavano facevano la differenza, prima di tutto con l'amore, poi con la potenza di Dio.
Potremmo essere dei diamanti quando riflettono, danno quella luce.
Grazie, proprio
il mio cuore. Io te
lo. Ma perché tante volte, guarda, scusa. Riguardando tipo, come dice tu poc'anzi, i luoghi di culto, no? Tante volte c'è anche la, tipo, la mentalità dove anche noi abbiamo fatto parte di questa mentalità, che tipo entrando in questo circuito siamo figli, uscendo col circuito diventiamo creature.
Sì, c'è anche il concetto della contaminazione, no? Che stando dentro un luogo puro si sta più, si è più santi nel momento in cui si esce, bisogna stare attenti, bisogna avere gli occhi aperti, uscendo dalla presenza di Dio.
Si parla anche del tipo il fidanzamento, no?
Il concetto molto chiaramente, il concetto è un insegnamento chiaramente legato all'Antico Testamento, chiaramente che non ha niente a che fare con gli insegnamenti di Gesù o con gli insegnamenti che riguardano il regno di Dio, non c'è dubbio. Ed ecco perché è importante per noi ribadire costantemente, continuamente determinati concetti. È stato dimostrato scientificamente, questo me l'avete già sentito dire, che una cattiva notizia è 16 volte più potente di una buona notizia nella nostra testa.
Sì.
Cioè noi abbiamo bisogno di ascoltare una buona notizia 16 volte per andare in pareggio. Cioè, non ripeteremo mai abbastanza determinate cose perché la nostra mente è più aperta e più ricettiva alle cattive notizie. Ci ricordiamo più delle cattive notizie. Sentite oggi il telegiornale. In mezzo a 100 notizie cattive ce n'è una, due. La notizia bella qual è? È stato salvato un gatto su un tetto e sono andati i pompieri, gli hanno fatto la festa. Abbiamo salvato le foche dell'Antartide, abbiamo pulito il mare dalla plastica, per carità, belle notizie. Ma di fronte allo sterminio che ci viene propinato giornalmente, costantemente dai giornali con le notizie a raffica, naturalmente la buona notizia è che è stato salvato un cane e che finalmente Fuffi ha
un
papà, è stato adottato. Fuffi finalmente è stato adottato, ha trovato un papà e una mamma. Chi è Fuffi? Il cane, che è stato lasciato in autostrada l'altro giorno. Queste sono le buone notizie che noi arrivano. E noi letteralmente siamo totalmente bombardati da notizie inutili. Cioè le buone notizie sono quelle inutili. Le cattive notizie sono quelle importanti. Le buone notizie sono quelle inutili. E se arriva una buona notizia sono molto attenti a dartene subito tre brutte. Perché è questo che ci tiene incollati alla televisione, non le buone notizie. Perché le brutte notizie. È così, ascoltate, ciò che ci tiene incollati al telegiornale non sono le buone notizie. La gente ascolta il telegiornale per le brutte notizie, non per le buone notizie, perché sa che buone notizie
non ce n'è. Infatti.
Ed ecco perché è importante bombardare la nostra mente con la buona notizia, perché questo è ciò che rinnova la nostra mente. Noi non dovremmo sorprenderci delle belle notizie, non dovremmo sorprenderci quando si parla del regno di Dio, non dovremmo essere sorpresi quando c'è un miracolo che accade, non dovremmo sorprenderci. Ma veramente? Miracolo! No, non dovremmo sorprenderci, dovrebbe essere la cosa più naturale della nostra vita.
Oh, posso me. Dire una cosa? Il fatto che certo, mi è toccato sì. tantissimo quando in Marco hai detto andate per tutto il mondo a predicare ad ogni creatura, questo verso, cioè io che oggi credo totalmente l'opposto di quello che ho creduto all'inizio su certe cose, però nonostante io oggi credo a certe cose, questa cosa, il fatto di sapere che creature significa tutto ciò che è stato creato, è una rivoluzione incredibile, perché io ai tempi, quando credevo certe cose, quando leggevo questo verso, dicevo è vero, non tutti siamo figli, perché ci sono le creature. Questo verso mi ha distrutto tante volte, mi ha fatto credere delle cose che oggi io non credo più. Però all'inizio dicevo, allora è vero, Gesù stesso dice andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Questo mi dimostra che non siamo tutti figli, perché ci sono le creature.
Ma anche se, anche visto in questo modo, permettimi, anche visto in questo modo non ha neanche senso quella dottrina, per il semplice fatto che quando parla di creature non parla della natura.
Lo so, hanno sempre detto
ti sto dando ragione, però sì, esatto.
Vabbè, che c'è... in che senso?
Infatti, ora che volevo dire una cosa.
Sì, scusa, no, continuo.
Comunque, il fatto che creatura ha un aspetto totalmente diverso, io penso che porta ristoro al cuore delle persone. No, ti fa vedere le cose anche da una prospettiva diversa, in maniera più larga.
Cioè,
a me personalmente è stato rivoluzionario stasera, nonostante io non credo più a certe cose. Figuriamoci ancora, ci sono persone che credono a certe cose e vivono in una schiavitù, può essere un grande incoraggiamento, aiuto.
Quando io ho pregato per il mio cane che stava morendo, poi ho detto questo, Lola che stava morendo, e avevo pregato per Lola, Lola si è ripresa quasi immediatamente. Era questo verso che mi macinava nella testa e diceva tutte le creature, noi dobbiamo predicare a tutte le creature.
Ciò che è creato.
Dice, ma tu preghi per il cane, certo. Il cane fa parte della nostra famiglia, è comunque una cosa creata da Dio. Quindi non c'è da vergognarsi o da avere scrupoli se tu preghi per il cane. E quelli che pregano anche per tutto ciò che
anche per le piante io ho visto
puoi edificare con le creazioni, con le creature,
essere vivente.
In effetti come, queste cose
come vedete qualcuno l'ha detto, forse Valeria, tutto origina da poi mia moglie l'ha detto in maniera più forte, tutto deriva dal fatto che noi siamo cresciuti senza voler accusare nessuno, ma siamo cresciuti nella ignoranza più totale. Essendo cresciuti nella ignoranza più totale, piano piano, qualcuno è venuto fuori da quegli insegnamenti e dice io devo trascorrere la mia vita credendo a queste cose, vuol dire che quello che leggo io stesso non ci credo. Allora, le comunità sono dei posti che occorre che ci siano, perché guai se non ci fossero. Però quando la comunità si riduce al fatto che ci sono sempre quelle persone che vogliono sentire sempre quelle quattro cose, che ormai è diventato un club più che una comunità, allora non va più bene, perché se dobbiamo andare, dobbiamo andare, e soprattutto nei posti di lavoro dove tu operi devi fare sentire quello che Dio ha fatto nella tua vita. Stasera, come al solito, quando Corrado spiega qualcosa dalla Bibbia, si suscitano una marea di pensieri. E per ogni pensiero cerchiamo di dargli un significato. Perché quando Gesù dice voi conoscerete la verità e la verità vi farà libera, ha fatto moltissime e continua a fare moltissime vittime, perché le persone pensano di avere capito tutto, mentre invece non è ancora chiaro nella sua completezza, significa voi conoscerete la verità. Qual è la verità? Qual è la verità? Perché il mondo è ridotto, e questo non lo possiamo nascondere, telegiornali o no, non lo possiamo nascondere, il mondo è ridotto in condizioni di grande pericolo, quello perché è cresciuto e continua a navigare nella ignoranza. Noi non sappiamo pregare non perché ci mancano le parole, ma perché non abbiamo individuato la nostra mente quello che dobbiamo dire al Signore, come dobbiamo parlare. Non abbiamo imparato a difenderci dalle malattie, soprattutto dalle depressioni, dalle perché non sappiamo, non abbiamo realizzato come cuore, che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Noi abbiamo bisogno quindi di qualcuno che cominci ad abbandonare le comunità, ma non come eversione, ma come impegno prioritario nella sua vita, e che cominci a predicare. Da oggi abbiamo questi mezzi straordinari di internet, dove si comincia a imparare delle cose diverse da quelle che già abbiamo sentito tantissime volte, e che non è che non hanno dato risultati, cioè noi i risultati a tutti quanti noi li hanno dati, ma una persona attenta capisce che a un certo punto non sono più quelli gli insegnamenti che ti faranno crescere. Sei arrivato lì e lì ti blocchi, non cammini più. E invece noi vogliamo progredire, vogliamo crescere. Non vedete le cose del mondo. Io vi devo dire che aver visto in questi giorni il filmato sulla centrale di Chernobyl, quando scoppiò, eccetera, noi non sapevamo niente di Chernobyl a livello profondo, è qualcosa che spiritualmente ti fa bene, perché conoscendo quello che è accaduto tu farai in modo e ti batterai affinché nella tua posizione che occupi nella società ti possa battere affinché questo non accada più. Bellissimo che aveva detto Corrado, dice poi Gesù è venuto per questo, questo e questo. In Galati è scritto: quando i tempi furono maturi Dio mandò Gesù, suo figlio. Ma Gesù in quel tempo cosa doveva dire? Cioè quel popolo che ha trovato, farisei o altri, da dove veniva, con quale cultura viveva, cosa adorava? E arrivi subito agli idoli, adoravano gli idoli. Quindi Gesù prosegue, ora vita, quindi dice va a riprendere quello che si era perso. Ma cosa si era perso? Si era perso niente, cioè l'uomo viveva alla buona. Malgrado questo, quando dopo poche decine di anni, dopo tre secoli circa, qualcuno si impossessò, diciamo qualcuno, per essere eleganti, si impossessò delle scritture, avendo capito subito che c'era un mezzo di esercitare potere tramite quelle scritture, lì è finita la predicazione del Vangelo. Perché il Vangelo, per come è concepito, dovrebbe e deve creare, compito anche nostro parzialmente, un mondo migliore, un mondo dove ognuno corre in aiuto agli altri, dove non ci siano egoismi sfrenati. Questo è quello che dovremmo approfondire e credo che ce ne sia molto, ma molto bisogno.
Cioè, Valeria, che volevi dire tu poco fa?
No, volevo dire semplicemente che io non ho frequentato tantissime comunità, anzi veramente ne ho frequentato mezza, si può dire. E la cosa che mi ha fatto scappare immediatamente, che non è questa, ovviamente, che mi ha fatto scappare immediatamente, che mi ha fatto saltare sulla sedia, è esattamente questo concetto, cioè quello dell'essere figli. Io mi sono... di essere figli, cioè che tutti siamo figli. Pur nella mia ignoranza, pur nel mio non avere mai potuto veramente comprendere cosa significassero le parole del Vangelo, ma sentendo che c'era una verità che prima o poi avrei dovuto scoprire, e che quindi puntando a quella, anche se ancora non avevo capito dove ci dovevo andare, però una cosa ce l'avevo chiarissima. E questa cosa che era chiarissima è che siamo tutti assolutamente figli di Dio. Il fatto di avere sentito che c'era qualcuno che mi poteva dire che io, cioè che c'era una qualche condizione perché io lo potessi essere e invece non lo ero, mi ha fatto immediatamente saltare la sedia, cioè proprio il mio essere, la mia anima, il mio spirito proprio si è
ribellato.
Ma anche perché
non ci poteva essere un seguito, cioè su questo fondamento non ci poteva essere una verità che su di me poteva
attecchire. Anche perché non esistono basi scritturali per dire una cosa del genere, cioè non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento, da nessuna parte. Sono semplicemente degli insegnamenti che sono stati tirati fuori da un modo di pensare, da un modo di interpretare,
e
ad esempio l'interpretazione della nuova nascita,
quello di Giovanni,
o l'interpretazione di Giovanni 1,12 a tutti coloro che hanno non sono mai gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, hanno fatto un baluardo con un versetto che può essere tradotto chiaramente in un'altra maniera, ma che non significa il diventare figlio, perché basta semplicemente avere quattro basi di greco per comprendere che quando dice la parola figlio la sta parlando di figlio maturo e non di figlio appena nato, e quindi ha a che fare con l'entrare in una posizione, ritornare in una posizione di figlio maturo, quindi non diventare figlio, sta parlando di un passaggio sempre di figlio, ma da figlio immaturo a figlio maturo. Ma poi, ripeto, sono delle speculazioni chiaramente, dove chiaramente, come diceva mio padre, se usi la scrittura in una determinata maniera riesci a dominare realmente popoli, riesci a dominare folle, riesci a dominare il pensiero delle persone che vogliamo o no si sentono o migliori o peggiori, quindi si creano subito delle classi sociali a livello spirituale, no? C'è chi è figlio e c'è chi è creatura, ma grazie a Dio non è scritto da nessuna parte, quindi...